Bene, sono le 20:07 minuti, questi erano i titoli del TG1, siete tornati a Zapping, il nostro numero è 335-699-2949, sms o whatsapp se volete intervenire in diretta, quando apriamo un'ampia pagina che dedichiamo a molti aspetti del problema del lavoro in Italia. In particolare il primo che trattiamo è quello del lavoro degli immigrati. Lo facciamo salutando Edoardo Di Porto, che è un professore associato di politica economica all'Università Federico II di Napoli. Buonasera professore.
Buonasera, grazie per l'invito.
Allora, dovete sapere che il professor Di Porto, assieme ad alcuni suoi colleghi, ed in virtù, credo di aver capito, di un fondo di ricerca stanziato dall'INPS, ha fatto una ricerca molto interessante, abbastanza originale, cioè senza altri precedenti, per studiare, per capire come gli immigrati che sono arrivati in Italia, soprattutto negli anni passati, si sono integrati nel mondo del lavoro, anche allo scopo di capire se certi miti, se certe se un certo senso comune che porta a dire, a leggere che gli immigrati rubano il lavoro agli italiani, che gli immigrati abbassano il livello degli stipendi, che gli immigrati sono tutti irregolari e che preferiscono essere irregolari, insomma, che non c'è bisogno di loro per lavorare, che il loro contributo alla finanza pubblica è negativo, insomma, tutte le cose che noi leggiamo spesso sui giornali o che sentiamo dire da molti politici, se questi punti di vista sono veri o meno. Allora io vorrei che il professor Di Porto ci illustrasse un po' qual è stato il criterio della ricerca, su quale platea si è esercitata, e poi magari piano piano cercheremo anche di capire i risultati.
D'accordo, dunque, buonasera. Noi abbiamo lavorato su un dataset unico, questa è stata la grande fortuna della nostra ricerca, su questi dati messi a disposizione dall'INPS, da un anno ha messo a disposizione questi dati per alcuni ricercatori italiani, possiamo lavorare sui dati amministrativi che comprendono tutta la popolazione dei lavoratori italiani e quindi siamo riusciti ad fare una descrizione delle carriere lavorative dei migranti che sono emersi attraverso la regolarizzazione che è avvenuta a seguito della Bossi-Fini del 2002.
La famosa sanatoria del 2002, no?
Assolutamente, sì. Quindi una politica che da una parte è riuscita a ridurre il lavoro non regolare facendo emergere questi lavoratori e dando a questi lavoratori un permesso di soggiorno a fronte della regolarizzazione.
Erano 650.000, erano tantissimi.
Ne emersero almeno quelli che riusciamo a contare noi dai nostri dati, sono circa 220.000-225.000. La cosa più interessante, la diciamo subito, è che dopo 5 anni della regolarizzazione questi lavoratori erano ancora presenti nel mercato italiano, non nelle stesse aziende dalle quali sono emerse. Da queste aziende effettivamente sono spariti quasi subito nel giro di pochi mesi, ma hanno trovato immediatamente una collocazione in altre aziende e lì sono rimasti, appunto li troviamo ancora dopo 5 anni in un numero molto grande, per cui parliamo di una forza lavoro che era male allocata nel settore informale e che poi a fronte della regolarizzazione ha trovato una collocazione nel mercato formale. Questo ovviamente vuol dire che questi migranti hanno pagato i contributi e hanno avuto delle carriere stabili. Ci aspettiamo anche a fronte del lavoro, dato che conosciamo bene altre ricerche che riguardano il mondo del lavoro e della criminalità, ci aspettiamo anche che il tasso di criminalità per queste persone sia diminuito, proprio perché queste persone erano impiegate stabilmente. Cos'altro abbiamo...
Quindi questa era la conseguenza di una decisione del governo Berlusconi, ricordiamolo, che fece questa sanatoria.
Sì, si tratta del secondo governo Berlusconi, se non erro. E, la regolarizzazione fu... diciamo piuttosto grande rispetto anche al bacino di irregolare che c'era. L'irregolare in quegli anni era intorno al 13% e dopodiché negli anni successivi arrivò stabilmente intorno all'11%, quindi perse un punto percentuale. Nel 2014 abbiamo recuperato il livello del tasso di lavoro non regolare che avevamo prima del 2002, per cui sembra proprio che questa regolarizzazione abbia funzionato abbastanza bene in termini di riduzione.
Mi sembra che una delle cose interessanti che emergeva dai vostri dati è che c'era una mobilità molto forte di questi migranti che erano stati regolarizzati e che lavoravano, il che mi sembra di capire rispetto alla vostra lettura era l'indice che insomma c'era una domanda di lavoro molto interessante che non veniva coperta da italiani, quindi questi migranti si muovevano su e giù per l'Italia per riempire dei vuoti che il mercato del lavoro interno italiano non riempiva.
Sì, questo è quello che suggeriamo noi a margine della ricerca, per quello che vediamo. Noi vediamo una mobilità sul territorio molto elevata, un cambio di provincia, insomma cambi di provincia elevati, ma anche cambi di settore, li vediamo emergere in settori e poi quasi tutti li vediamo convergere nei settori delle costruzioni e delle manifatture. Non ci aspettiamo che un italiano con una famiglia possa avere, diciamo, la stessa mobilità, parliamo appunto di migranti, quindi evidentemente per ragioni sociali sono più mobili, hanno più possibilità di muoversi, quindi si muovono su un mercato del lavoro più ampio in qualche maniera e trovano una collocazione. Il fatto che trovino una collocazione appunto ci racconta una storia di domanda di lavoro probabilmente in attesa, una domanda di lavoro che era lì in quegli anni ad attendere una manodopera di quel tipo, insomma questo è più o meno la conclusione del nostro lavoro.
Sì, sul versante dell'idea che l'immissione sul mercato del lavoro di un così grande numero di immigrati che si accontentano magari di stipendi più bassi della media abbassasse per tutti il livello degli stipendi, cioè si dice gli immigrati che arrivano sul mercato del lavoro abbassano gli stipendi per tutti perché fanno dumping, fanno concorrenza agli stipendi che invece si aspetterebbero gli italiani. Questa cosa è verificabile?
Questa cosa è verificabile, ci vorrebbero degli studi più precisi su questo punto in particolare. Il nostro fa vedere una cosa comunque interessante, che questi immigrati entrarono nel mercato del lavoro, in queste imprese e effettivamente il salario medio di queste imprese subì per quei primi due mesi un leggero ribasso, questo leggero ribasso era dovuto proprio al fatto che questi migranti entravano con un salario molto basso. Questo per noi suggerisce il fatto che questi migranti stessero pagando in qualche modo la regolarizzazione, dopodiché questi migranti noi li vediamo uscire da queste imprese e tornare ad avere livelli di salari comparabili con quelli degli altri migranti. Inoltre i loro colleghi in queste imprese amnistianti non subiscono nel periodo di entrata e uscita di questi lavoratori alcuna variazione nei salari e tantomeno nell'occupazione, insomma i colleghi non perdono lavoro, i colleghi restano con lo stesso salario. Questo è quello che vediamo e quindi immaginiamo questo tipo di forza lavoro non sia una forza lavoro che spiazza o non è stata una forza lavoro che ha spiazzato per tempo almeno
cosa ci può indurre a dire o ad osservare che questi immigrati che entrano a lavorare in maniera regolare riempiono vuoti, riempiono posti che gli italiani non avrebbero comunque voluto e invece non rubano il lavoro agli italiani?
Questo ce lo dice, diciamo, l'osservazione del fatto che a fronte di un shock positivo di immissione di migranti non vediamo lavoratori italiani perdere lavoro. Questo è, diciamo, un calcolo statistico che tra l'altro, ripeto, nel nostro lavoro non abbiamo approfondito nemmeno troppo perché c'è altra letteratura prima di noi che ci dice che non c'è mai stato, almeno per quello che riguarda lo scenario europeo, un grosso spiazzamento da parte dei migranti per la forza lavorativa. Quindi anzi altre ricerche hanno testato che i nativi guadagnano qualcosa in termini di salario perché l'arrivo di questi migranti sposta i nativi su posizioni con qualifiche più alte. Possiamo anche immaginare che anche un italiano che lavora in una manifattura che lavora ed ha una qualifica bassa possa comunque a fronte dell'arrivo di migranti modificare il suo ruolo all'interno dell'azienda e iniziare a gestire questa nuova manodopera comunque avendo a sua disposizione la conoscenza del territorio, la conoscenza della lingua. Quindi in realtà ci sono molti aspetti che portano a pensare che i migranti siano un'opportunità e non un costo, ecco, per la società. Questo è più o meno, diciamo, lo scenario
che viene fuori dalla vostra ricerca.
Ci troviamo sì in Italia.
Bene.
In generale.
Professore Di Porto, io la ringrazio molto per essere stato con noi a Zappinger. Edoardo Di Porto, professore di politica economica all'Università Federico II di Napoli, che ci raccontava un po' in dettaglio la ricerca fatta appunto su quella grande massa di migranti che vennero regolarizzati con la sanatoria dell'epoca berlusconiana, insomma del 2002. Bene, noi continuiamo a parlare di lavoro, lasciamo da parte però a questo punto l'effetto sul mercato del lavoro dell'immissione di quel grande numero di migranti per invece esaminare le cose che sono più collegate all'attualità di questi giorni. Per farlo io saluto due ospiti che sono il professor Marco Leonardi, che è consigliere economico di Palazzo Chigi. Buonasera professore.
Buonasera.
E c'è con noi anche Emanuele Massagli, presidente di ADAPT, l'associazione per gli studi internazionali e comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali. Professor Massagli, benvenuto anche a lei.
Buonasera.
Allora, io volevo cominciare con Marco Leonardi, perché è notizia di oggi che la Camera dei Deputati ha dato il via libera al decreto che abolisce i voucher e che modifica le norme sugli appalti. Due misure, un decreto, due misure, due provvedimenti che, nelle intenzioni del governo, dovrebbero cancellare i referendum sopravvissuti convocati dalla CGIL, che si sarebbero dovuti votare invece il 28 maggio. E allora io vorrei cominciare a Marco Leonardi, soprattutto per quanto riguarda i voucher, si è già cominciato a pensare, a lavorare su che cosa li sostituirà, cioè su come si riempirà il vuoto di uno strumento che, nonostante qualche problema, in fondo aveva funzionato?
Sì, certamente si è già iniziato a lavorare, sui tempi non c'è ancora chiarezza, ovviamente abbiamo ancora un po' di tempo. Per quanto riguarda le famiglie, mi sembra che ci sia un accordo generale che si possa riproporre una cosa che non sia ovviamente il voucher, ma sia una forma di remunerazione di lavoro domestico semplificato. E anche per quanto riguarda le aziende, anche questo, il concetto sulle aziende deve essere la semplificazione, magari il costo maggiore, però la semplificazione. Per il lavoro, quello occasionale, dentro dei limiti, ci vogliono dei contratti molto semplici. Le aziende devono usare contratti, ma devono essere molto semplici.
Sento molto parlare di questi contratti a chiamata, che saranno magari riadattati, rinnovati, reinventati. Di cosa si tratterebbe in particolare?
Ma il contratto a chiamata è il candidato più naturale. Il contratto a chiamata è già una forma che esiste ed è complicata perché richiede una comunicazione obbligatoria. Insomma, di solito si utilizza un consulente del lavoro, un commercialista, per fare un contratto a chiamata. Noi vorremmo renderlo semplice, in modo che anche un bar, un negozio, una piccolissima attività possa utilizzarlo, senza che, di solito non fanno contratti perché non hanno dipendenti, possano utilizzare di contratto senza fare ricorso a un consulente.
Presidente Massagli, io volevo fare due domande in una. La prima è se è stato giusto, per evitare il referendum, abrogare, buttare a mare, insomma qualcuno ha detto il bambino con l'acqua sporca, dei voucher, e se però con l'occasione c'è la possibilità di fare meglio, cioè di sostituire quello strumento che forse, come dicevamo, come molti dicono, qualche problema lo aveva posto, con uno strumento magari più efficiente, più chiaro, più trasparente. Lei che ne pensa?
Io sulla prima domanda penso che sia stato un errore, anche un grave errore, giustificato evidentemente da scelte di natura politica, non credo da motivi tecnici, nonostante gli abusi che pure il suo strumento voucher aveva, però il motivo alla fine è stato un motivo legato alla scadenza referendaria e probabilmente anche ad altri equilibri.
Ma avrebbe avuto il quorum secondo lei questo referendum? Adesso faccio una domanda politica, ma una sua valutazione. Cioè era veramente così a rischio?
Secondo me no, però non è una materia di cui sono esperto, per cui posso anche dire una cavolata, lo ammetto. Secondo me non l'avrebbe avuto. Io questo lo dico anche perché se si è notato nel dibattito, quantomeno nelle ultime settimane, le associazioni datoriali e le imprese che più frequentemente ricorrono in termini virtuosi al voucher, a un certo punto hanno cominciato a chiedere anche loro a grande voce il referendum della serie: piuttosto che abolirlo, contiamoci e vediamo cosa succede. Lì si è fatta una scelta politica, probabilmente anche con alla mano dei calcoli.
Anche altri sindacati sarebbero stati, mi sembra, favorevoli all'idea di mantenerli in vita, no?
Indubbiamente, perché qua si arriva alla seconda risposta, la seconda domanda e la seconda risposta. Secondo me è difficile adesso fare uno strumento migliore. perché alla fin fine pensa che qualsiasi soluzione si pensi, non si arriva a uno strumento così facile come il pagamento con voucher, che era quello precedente, ma è chiaro che nessuno strumento può avere quelle caratteristiche, altrimenti non avrebbe avuto senso l'abrogazione, tornerebbe assolutamente in auge il referendum, sarebbe un semplice raggiro. Per cui lo strumento, qualsiasi strumento si pensi ora, io credo difficilmente sarà elastico e semplice come quello.
Questo famoso tornerà... Jobs on Call è una cosa che si può semplificare nell'utilizzo al punto tale da renderlo un buon sostituto dei voucher?
Lo si può semplificare ed è facile semplificarlo perché ora attualmente è praticamente non utilizzato ed è molto rigido, è utilizzato solo in alcuni settori dove la contrattazione collettiva lo ha regolato, altrimenti siamo ancora fermi a un regio decreto, credo anteguerra, su questa tipologia, per cui c'è molto spazio da semplificare, però il punto di fondo è che in ogni caso si sta tornando nella sfera del contratto e del contratto subordinato, ma era proprio questo l'intento del referendum della CGIL, cioè riportare tutto sotto la subordinazione tipica. Ora, per quanto semplificato, uno strumento contrattuale comunque porterà con sé l'esigenza di una busta paga, per cui alcuni costi, il fatto di essere un contratto di lavoro, per cui per esempio non accessibile ai lavoratori che hanno un qualche trattamento di sostegno al reddito, e molti dei voucheristi vecchi effettivamente erano anche persone che avevano trattamento di sostegno al reddito. Immaginiamo un bar o un ristorante che utilizzasse i voucher secondo le norme precedenti solo per le attività improvvise, non so, la comitiva che arriva. Ad oggi dovrebbe avere a chiamata, non so, 30 persone, perché ogni volta deve verificare chi può venire, ma nessun ristoratore prenderà 30 persone assunte avendo paura degli studi di settore che dopo appare che ha 30 lavoratori anche se non li fa lavorare. Cioè lo strumento contrattuale, per quanto semplificato, porta con sé delle difficoltà pratiche che secondo me neanche il contratto a chiamata risolve, e che invece molto di più risolveva, nonostante gli abusi, il voucher.
Professor Leonardi, io capisco, diciamo, tutte le valutazioni politiche. Gentiloni aveva detto non possiamo inchiodare il paese in un dibattito referendario dopo che siamo usciti dalla vicenda del 4 dicembre, insomma aveva anche una sua logica l'idea, insomma, di non rimettersi a dividere il paese su un sì e su un no, ma dal suo punto di vista i voucher si sarebbero dovuti salvare?
Ma guardi, questa è una domanda su cui non mi esprimo, però volevo aggiungere, cioè non mi esprimo nel senso che è una valutazione politica, prettamente politica, che
mi piacerebbe conoscere la sua opinione personale, diciamo.
Sì, ma dico, ma non, cioè il punto vero è questo: io non la metterei giù così severamente come l'ha messa giù il collega Massaglia, nel senso che bisogna ricordarsi però un dato di fatto molto importante, cioè che mentre i voucher sono comuni in tutta Europa per l'utilizzo domestico, per le sole famiglie, non c'è nessun altro paese d'Europa che usa un voucher per le aziende, quindi è vero che noi avevamo trovato un sistema molto semplice, ma era un sistema prettamente italiano, cioè era fin troppo semplice, nel senso in nessun paese d'Europa,
cioè quindi troppo suscettibile ad abusi, questo vuol dire?
Sì, questo era, cioè, evidentemente io non penso mai che l'Italia debba essere né prima di tutti ma neanche ultima di tutti, ma non è un caso che in nessun paese d'Europa le aziende abbiano il permesso di utilizzare voucher, quindi usano sempre solo contratti.
Ma i famosi mini job tedeschi non sono una cosa molto simile?
No, sono dei contratti quelli, sono veri e propri contratti. Noi non ci avvicineremo ai mini job che anche in Germania sono contestati perché sono troppo diffusi, perché hanno allargato troppo la loro sfera. Ma noi costruiremo una cosa originale, ma che sia comunque un contratto semplice, assai semplificato, in modo da ricondurre le aziende nel loro naturale. Cos'è un'azienda? Un'azienda è un'organizzazione che organizza lavoro, quindi utilizza contratti, non utilizza voucher. Su questo è chiaro che dovrebbe essere così, quindi lo spunto che noi traiamo è costruiamo contratti molto semplificati per lavori che non devono essere sostitutivi di un contratto più stabile. Ricordiamoci che il Jobs Act, la filosofia fondamentale è contratti stabili anche a costo di spendere molti soldi pubblici, anche a costo di allentare le regole sul licenziamento, ma tutto l'orientamento era il contratto stabile, cioè, quindi noi rivendichiamo questa
quella
cosa.
Quella continua a essere la stella polare del governo.
Certamente, costruiremo dei contratti semplificati per aiutare il bar che tutti i venerdì ha bisogno di una persona, per aiutare la pasticceria che la Pasqua ha bisogno di distribuire gli uovi di Pasqua, ma anche il bar e la pasticceria devono rendersi conto che se ne usano troppi di questi contratti molto semplici, allora forse è meglio che assumano una persona.
Certo. Allora, mi faccio tornare da Massagli, che volevo fare un'altra domanda che riguarda invece la questione del cuneo fiscale, perché mi sembra di capire, ce l'ha detto anche il vice ministro Morando l'altro giorno proprio qui a Zapping, che il governo sta mettendo molta attenzione sulla questione del cuneo fiscale. La Corte dei Conti ha detto che abbiamo un gap del 10% rispetto agli altri paesi europei, qualcosa bisogna fare. Allora io volevo chiedere a Massagli se lei ha qualche suggerimento da dare al governo in ordine a questa misura, cioè chi dice serve soltanto se la riduzione è pesante, altrimenti si buttano soldi e non si producono risultati. C'è chi dice varrebbe addirittura la pena di alzare un po' l'IVA, magari nelle aliquote marginali, nelle aliquote minori, non quelle principali, alzare un po' le tasse per buttarli nella riduzione del cuneo fiscale. Su tutte queste materie, lei cosa pensa?
Questo è un tema molto risalente, perché bene o male ogni anno si parla del problema del cuneo, poi quando si va a stringere si vede il costo e nella situazione di bilancio
e ci si ritrae orrificati.
Si torna un attimino indietro. No, io personalmente farei due possibili interventi. Il primo deve essere, secondo me, anche proprio in ordine di tempo e anche direi come segnale. Deve essere una rinuncia dello Stato ad alcuni punti di tassazione che chiede al lavoratore. Per cui un primo intervento deve essere sulle tasse che il lavoratore versa in ogni contratto di lavoro. In secondo luogo, a quel punto lì, si può intervenire, e quindi questo determina anche un risparmio del sostituto d'imposta delle imprese. In secondo luogo, si può, come pure esistono diverse proposte in questo senso, intervenire anche sulla contribuzione, per cui abbassare le aliquote contributive. Io credo però a patto di farlo con due attenzioni. La prima è arrivare a un'aliquota unica che riguardi tutte le forme di lavoro, quindi una uguale contribuzione per tutte le tipologie contrattuali, quantomeno quelle ordinarie. Il secondo punto è incominciare ad andare a vedere il rapporto tra contribuzione e servizi, per cui andare a vedere quei settori dove si versano nei contributi quote per una serie di trattamenti che poi oggettivamente non vengono utilizzati o da alcune tipologie di lavoratori non vengono utilizzati. Per cui l'intervento sui contributi può essere fatto anche, se vogliamo, razionalizzando economicamente un rapporto tra quanto si versa e quanto si riceve, indipendentemente dal discorso di pensione. Adesso sto parlando di ciò che non attiene alla previdenza. In questo senso forse qualche punto si può recuperare, quindi qualche punto di tassazione vera e propria, diciamo così, e qualche punto di contribuzione, che come sappiamo non è propriamente una tassazione, anche se è vissuta così.
Ci dobbiamo fermare, molto interessante le osservazioni dei nostri ospiti, grazie a Marco Leonardi e Emanuele Massagli. Noi ci fermiamo qui, vi lascio con il GR1, ci ritroviamo subito dopo qui a Zapping.